Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica. Comincia la sua seconda settimana di questa nuova stagione, la quarta per quanto riguarda questa trasmissione. Tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30, poi in podcast andate su Radio Popolare Trasmissioni e lì scegliete Pubblica. I podcast sono disponibili anche per tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Una certa impressione accostare le parole del presidente Mattarella della settimana scorsa a quelle della presidente del Consiglio Meloni di questi ultimi giorni. Le parole della presidente del Consiglio sono quelle che abbiamo sentite da dopo l'assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, l'esponente dell'estrema destra trumpiana. Meloni ha aperto, come sappiamo, una nuova campagna di vittimismo, non ci faremo intimidire, aveva detto meno di 24 ore dopo l'uccisione di Kirk, e parallelamente ha addebitato alla, virgolette, sinistra italiana, così si è espressa sabato scorso, questa è l'espressione che ha utilizzato, ha addebitato a questa sinistra italiana quelle che sono suonate un po' come astratte responsabilità nel creare un clima d'odio. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sono precedenti a quelle di Meloni e sono state pronunciate 5 giorni fa circa a Lubiana, in Slovenia, e quasi una decina di giorni fa in un messaggio ai partecipanti del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Ed è su Mattarella che ci soffermeremo questa mattina, soprattutto su di lui, sul Presidente della Repubblica preoccupato per il crinale su cui si muove l'Europa, il baratro di violenza incontrollata, così ha detto il Capo dello Stato, in cui l'Europa rischia di scivolare. E poi, come dicevamo, il Mattarella del Forum Ambrosetti, un messaggio altrettanto preoccupato, rivolto al futuro, addirittura a quello che ha definito il futuro dell'umanità, questo per lo straripante peso che hanno oggi le corporazioni globali, con un'espressione un po' autarchica, questa è quella che comunque ha utilizzato il presidente Mattarella. Buongiorno e benvenuto al professor Giovanni Gozzini.
Buongiorno a lei, Raffaele, e a tutti gli ascoltatori.
Il professor Giovanni Gozzini è storico all'Università di Siena. Professor Gozzini, le preoccupazioni di Mattarella riassunte, poi leggeremo qualche riga in più tra un momento, nella migliore delle ipotesi quelle preoccupazioni ci segnalano che i governanti, i capi di governo, non i capi di Stato con le funzioni alla Mattarella, continuano un po' ad assomigliare a quei terribili sonnambuli di un secolo fa e più forse, e cioè a quei governanti inconsapevoli del baratro della Grande Guerra in cui stavano portando allora, intorno al 1914, tutta l'Europa. È la tesi di un storico famoso australiano, ma questa è quella che ha in qualche modo evocato Mattarella nei giorni scorsi. Allora, dicevo, fa un po' impressione accostare queste parole del Presidente della Repubblica con le parole che abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni dal Presidente del Consiglio. Partiamo da qui, professor Gozzini.
Sì, il concetto di sonnambuli si applica a politici privi di visione e immersi nella lotta del giorno per giorno. Nel 1914, che è il riferimento che Mattarella ha usato in Slovenia, a Lubiana, non a sproposito, perché stiamo parlando di Sarajevo, della regione dei Balcani, è proprio in riferimento, diciamo, a un doppio livello. Il primo è: si può entrare in guerra per sbaglio. Nel 1914 c'è un mese di tempo tra l'attentato di Sarajevo e l'inizio delle ostilità, quindi un mese di lavoro imperterrito delle cancellerie e dei governi per scongiurare questa crisi. Ci sono già riusciti nel 1912 e nel 1913, altre due guerre balcaniche, gli esiti sono stati contenuti, e quindi questo poi accresce anche, diciamo, la strategia di rischio, il bluff al poker. Il problema è che poi quando si bluffa al poker poi non si può più tornare indietro. o perlomeno solo grandi politici capaci di un forte senso di responsabilità possono dire, ammettere di aver sbagliato e quindi riporre la pistola nel fodero. Nel 1914 non successe. Il parallelo che ha fatto Mattarella è il parallelo a una situazione in cui minacce e controminacce, appunto il tavolo del poker, rischia di prendere la mano a tutti i contendenti al di là delle loro volontà iniziali.
Ma questo parallelismo, professor Gozzini, tra il 1914 e la situazione attuale, perché qui mi sembra di capire che il presidente Mattarella vede sonnambuli appunto in quella storia del 1914, e lì è una presenza quasi codificata, certificata, ci sono i bolli della storia che la raccontano. La questione è se è possibile usare quella stessa metafora anche per quanto riguarda i giorni, i mesi, gli anni correnti di questa fase della storia dell'Europa. Cosa ne pensa lei?
Perché negli anni 90 la guerra dei Balcani non ci ha fatto così paura come la guerra in Ucraina? Perché era una fase storica in dimensione globale diversa, in cui si era chiusa la guerra fredda, in cui Stati Uniti e Russia collaboravano, almeno apparentemente, e quindi quella poteva sembrare un'eccezione che confermava la regola di uno svolgimento pacifico della globalizzazione buona, tra virgolette. Era un'eccezione che andava governata, che veniva da lontano, perché fin dall'Ottocento i Balcani erano la polveriera d'Europa, la questione d'Oriente, eccetera, eccetera, e quindi si sapeva e non ci faceva paura più di tanto, pur essendo una guerra civile sanguinosa con dimensioni di vittime molto vicine a quelle attuali dell'Ucraina. Questa crisi oggi ci fa paura perché vediamo i contendenti ricorrere all'arma della guerra minacciata o praticata senza capacità di costruire un nuovo ordine. Qui c'è un problema che spesso si dimentica. La guerra che Putin sta facendo è una guerra per la sopravvivenza. Nel 1970 il 58% della popolazione mondiale viveva sotto regimi autocratici, dittatoriali, militari. Oggi ci vive solo il 28%. La seconda parte del Novecento e la prima del XXI secolo vedono un'espansione costante dei regimi democratici. Poi naturalmente si discute sulla qualità e il livello. Certamente gli Stati Uniti attuali sono una democrazia sotto minaccia, sotto attacco, nel senso della concentrazione dei poteri, di una raffermazione di un potere autocratico e nazionalista. Però questa è la realtà che si trova di fronte Putin. Quando nel 2014 vede le bandiere dell'Unione Europea addosso ai ragazzi di Kiev, che parlano una lingua non molto diversa da quella che parlano i ragazzi di San Pietroburgo o di Mosca, Putin prende paura, perché come nel 79 il contagio di Khomeini poteva estendersi a tutte le repubbliche sovietiche dell'Asia centrale a larghissima maggioranza musulmana, così il problema contagio, ecco, deve essere stroncato. Allora nel 79 si invade l'Afghanistan, tragedia, per una delle cause del crollo poi dell'Unione Sovietica. Oggi Putin però ricorre alla stessa arma per evitare un possibile effetto contagio. Se questa analisi è giusta, allora vuol dire che per Putin non è il problema del Donbass, non è il problema di un compenso territoriale, di una neutralità dell'Ucraina, il suo problema è quel potenziale contagio, è lì che lui vede la causa di vita o di morte, quindi di sopravvivenza stessa per sé, e quindi da questa analisi discende anche una volontà a combattere come extrema ratio, ma l'unica che poi lui ha a disposizione per scongiurare questo contagio.
Professor Gozzini, ritorniamo a Mattarella, al Presidente della Repubblica, e alle cose dette la settimana scorsa. Appunto era a Lubiana, in questa visita fatta in Slovenia, al, in particolare alla Presidente slovena, e in quella occasione, per giustificare questa sua visione preoccupatissima, tanto preoccupata da appunto rispolverare quegli incubi di un secolo fa, Mattarella dice che ci sono dei fattori che portano a questa preoccupazione, e almeno per quanto contingenti possano sembrare, lui comunque li mette sul piatto. E allora ricorda lo sconfinamento dei droni russi, che c'era stato appena nelle ore precedenti alle sue parole, lo sconfinamento appunto dei droni russi in territorio polacco, ma aggiunge poi anche un altro elemento che, almeno per quel poco che capisco, ma suona anche un originale per certi aspetti e una novità per quanto riguarda le prese di posizione del Presidente della Repubblica, perché mette dentro l'attentato in Qatar come un fattore scatenante in queste ore di pericolose reazioni. Quindi la questione dei droni, la minaccia russa verso l'Europa e in particolare sul territorio polacco, però anche l'aggressione militare israeliana nei confronti di un paese come il Qatar. Professor Gozzini, vorrei soffermarmi su questo particolare, diciamo così, ma è questione importante secondo il Presidente della Repubblica, perché qui Mattarella ci parla di un paese come il Qatar, il luogo dove sono state ospitate le trattative con la presenza dei responsabili di Hamas, un paese, diciamo così, del Golfo ricchissimo, una delle monarchie petrolifere più ricche del pianeta, che hanno rapporti costanti e assidui con l'Occidente. Quindi Mattarella dice: attenzione ai droni russi, ma attenzione anche a quel pasticcio che rischiate di combinare con il Qatar, bombardandolo, il caso appunto israeliano del governo Netanyahu.
La differenza con gli anni 90 è che allora la guerra era una minaccia, era un deterrente. Adesso la guerra pare quasi l'unica risorsa a disposizione di questi stati che lei ha menzionato. Nel 67 Israele combatte una guerra dei 6 giorni, si chiama così perché Israele tiene alla sua immagine internazionale e sa di non poter combattere per periodi di tempo maggiore. Questa linea rossa è stata varcata. Non si preoccupa più, il conflitto va avanti dal 23, non si preoccupa più della sua immagine internazionale e la guerra la estende alla Siria, al Qatar, al Libano, oltre che a Gaza, e diventa lo strumento per rifare il Medio Oriente. Non c'è nessun altro stato potenza nella latitanza degli Stati Uniti o nella connivenza in grado di opporre a questo ragionamento le armi della diplomazia, del ritorno al dialogo. E quindi questo è il baratro possibile a cui si riferisce Mattarella. Se tutti seguono l'esempio di Israele, allora noi siamo destinati a cadere dentro l'incubo di nuovo di una terza guerra mondiale, perché quando ci si arma, quando le frontiere sono costantemente monitorate, è chiaro che cresce anche il rischio di incidenti. E a differenza degli anni 90, quando c'era una Nazione Unita, un diritto internazionale, il Tribunale Penale, strutture e anche volontà degli stati di non ricorrere alla guerra, oggi pare invece che quel baratro ci sia, se non la volontà, perlomeno la disponibilità a percorrerlo fino in fondo.
Adesso chiudiamo questa pagina che riguarda, come dire, il livello delle preoccupazioni che il presidente Mattarella ha manifestato in questi ultimi giorni, che potremmo definire più tradizionali. Adesso potrebbe suonare anche un'espressione appunto con pochissimo significato questo, ma almeno per intenderci, professor Gozzini, e spostiamoci invece alle preoccupazioni che il presidente Mattarella ha manifestato riferendosi qui non più forse a sonnambuli ma a personaggi destissimi. Il riferimento è appunto ai grandi capi delle società tecnologiche americane, in particolare quelle più potenti, quelle più ricche e quelli che hanno a capo personaggi determinanti un po' del futuro di questi anni per noi. Perché il presidente Mattarella una decina di giorni fa non va al forum Ambrosetti di Cernobbio, dove si riuniscono economisti, imprenditori, esponenti del governo, in questo caso del governo Meloni, ma manda un messaggio. In questo messaggio dice alcune cose che vorrei citarvi adesso, non sono riuscito a recuperare, non so neanche se esista poi l'audio di questo messaggio, ma comunque c'è una parte di questo messaggio, professor Gozzini, in cui il presidente Mattarella dice: lo straripante peso delle corporazioni globali, quasi nuove compagnie delle Indie, che si arrogano l'assunzione di poteri che si pretende che stati e organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare, l'incrocio tra le ambizioni di quelle corporazioni globali e l'impulso di dominio di impronta neoimperialista che si manifesta da parte dei governi di alcuni paesi, conclude questo ragionamento Mattarella, rischia di essere letale per il futuro dell'umanità. Attenzione, quindi dice il Presidente della Repubblica, ci sono dei soggetti, le grandi corporazioni globali, espressione autarchica, dicevo, del Presidente della Repubblica, che quasi si comportano come delle nuove compagnie delle Indie. Professore, quello è un termine che evoca forze cattive che sono state all'origine del colonialismo dei paesi, dei principali paesi occidentali ed europei, dal Regno Unito alla Francia e ad altri paesi ancora. Tutto questo rischia di essere letale, il loro potere di queste corporazioni globali che si comportano un po' come delle nuove compagnie delle Indie rischiano di avere un comportamento letale per il futuro dell'umanità. Professore, possiamo dare credito al Presidente della Repubblica che non usa parole a caso, no? E quindi quando parla di futuro letale, di rischio letale per il futuro dell'umanità, sono parole molto pesanti. Come interpreta questo passaggio? Le corporazioni globali paragonate addirittura alle compagnie delle Indie?
Allora, le caratteristiche diverse delle grandi compagnie multinazionali di oggi sono il web e il mondo, diciamo, in generale, usando il termine in termini senza significati specifici, di intelligenza artificiale. C'è un'ipotesi nel mondo scientifico che circola e che anzi ha discreto seguito, che parla di singolarità. Cosa vuol dire singolarità? Vuol dire che c'è un momento di non ritorno in cui i computer diventano più sapienti, più capaci degli esseri umani e quindi destinano l'umanità a un ruolo secondario, marginale, forse addirittura all'estinzione. Questo è il significato, diciamo, così più superficiale a cui si può riferire, ma è un pericolo concreto, che gli stessi data scientist, insomma, gli scienziati che animano quel campo lì sono i primi ad avere questo tipo di paure. Poi c'è il riferimento alla Compagnia delle Indie, cioè la Compagnia delle Indie è l'origine del grande impero britannico, l'impero coloniale, cioè sono privati. Il più grande pubblico se ne ha un'immagine con i pirati dei Caraibi, ovviamente, compagnie private che vanno a sfruttare le ricchezze naturali del paesi extraeuropei più lontani.
E che hanno un preciso mandato da parte di quei governi, no?
Allora, no? La Compagnia delle Indie inizia come privato, poi chiaramente chiede aiuto al governo, alla marina, alla Royal Navy inglese quando entra in conflitto con i potentati locali, con i vari sultani, eccetera. Tutti i romanzi di Salgari sono basati su questa ambigua sinergia che si viene a creare, alleanza di fatto tra il governo inglese e la Compagnia delle Indie private. Nel 1833 l'India diventa un protettorato, cioè a quel punto l'alleanza si rompe, nel senso che di fatto la Compagnia delle Indie viene soppressa e da allora in poi è il governo britannico che gestisce in diretta gli affari coloniali e lo sfruttamento delle risorse naturali dell'India. Cosa significa questo richiamo? Significa che oggi, a differenza forse di tutta una prima stagione dei giganti del web, di Amazon, di Google, di Facebook, eccetera, in cui non c'era una forte appartenenza nazionale, queste compagnie venivano percepite come globali perché avevano business in giro per il mondo e quindi non era come la General Motors, come la Ford, come le grandi compagnie del passato fortemente americane, potevano essere più concepite globali. Oggi le abbiamo viste tutte alla corte di Trump, no? Abbastanza uno spettacolo abbastanza inusuale per il capitalismo, soprattutto quello di scuola anglosassone, che tiene molto alla propria indipendenza.
Professore, la fermo un attimo, voglio sottolineare il fatto che quando lei dice le abbiamo viste, perché letteralmente ci sono le immagini che circolano sul web di questa cena, incontro che Trump ha organizzato poco più di una settimana fa alla Casa Bianca, dove ci sono tutti i rappresentanti, i capi delle grandi società tecnologiche, e Trump a un certo punto a ciascuno di loro chiede di dire due parole, no?
Sì.
In questa occasione di incontro conviviale, e quelle due parole che si ascoltano da Bill Gates o dal capo di OpenAI o chiunque altro sono di deferente, adesso non vorrei esagerare, sì, sottomissione,
sì,
al capo, fanno impressione per quello.
Europei, non che i governanti europei, compreso il nostro, abbiano fatto una figura molto diversa al tavolo, ben più formale, sempre organizzato da Trump e con questo giro di... Però io mi riferivo anche a un altro momento, che è l'insediamento ufficiale di Trump. Lì sono schierati Sandor Picai, Jeff Bezos, insomma i capi di Amazon, di Google, di queste grandi nuove compagnie delle Indie, ed è quello inusuale, perché non si era mai visto, perché appunto ci tengono a mantenere la loro, e ci tenevano, tutte queste persone hanno espresso giudizi radicalmente negativi nei confronti di Trump all'epoca del primo mandato. Perché sono lì, e perché quindi ecco acquista senso il riferimento di Mattarella alla Compagnia delle Indie? Perché evidentemente sanno qualcosa che noi non sappiamo, e cioè sanno che stiamo andando verso un'epoca di risorgenti nazionalismi, di conflitti, forse anche armati, e in cui è bene che compagnie delle Indie e governi nazionali tornino a un'alleanza molto stretta. Perché succede questo? Perché Google, Amazon si sentono di nuovo americane invece che globali, perché percepiscono quel cambiamento di clima nella situazione internazionale che dicevo prima. Non c'è più quella sfiducia nella guerra come mezzo di soluzione delle controversie, non c'è più quell'ancoraggio alla pace, e quindi in questa situazione è bene riaprire l'ombrello e mettersi al riparo del governo, anche con una persona che credo non stia simpatica nemmeno alla sua mamma, come l'attuale presidente degli Stati Uniti, però ne ho bisogno, perché non si sa come può andare a finire. Questa è la fase di incertezza, ed è probabilmente la percezione più drammatica che Mattarella avverte e da quale ci vuole mettere,
certo,
in guardia.
E su questo in qualche modo sembra chiudersi un cerchio di ragionamenti possibili a partire dalle parole del Presidente della Repubblica, quindi le sue preoccupazioni che si sono manifestate in un più ordinario riferimento alle preoccupazioni che arrivano da Mosca, e però anche lì era preoccupato nel dire, nel ricordare la vicenda dei droni che sconfinano sul territorio polacco, e poi attenzione anche ai paesi del Golfo con i quali l'Occidente è strettamente correlato da numerosi rapporti, e poi infine ancora attenzione al destino a cui tutti quanti noi siamo esposti, parla di umanità Mattarella, con le modalità di operare delle cosiddette corporazioni globali, dice il presidente di Mattarella. Professor Gozzini, Giovanni Gozzini, storico dell'Università di Siena, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina.
Grazie a lei, Lele, e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, e ricordo a chi ci sta ascoltando almeno due titoli. Uno, Perché la guerra, è un volume che Giovanni Gozzini ha scritto insieme a Marcello Flores, suo collega storico a Siena, e poi ancora, che si intreccia con le questioni che abbiamo appena visto, diciamo, sulle corporazioni globali, un altro titolo qui a firma soltanto di Giovanni Gozzini, Ecologia del denaro, entrambi sono pubblicati dalla Terza. Vi voglio salutare in conclusione della puntata di oggi di Pubblica con una citazione dell'intervista di Scott Turov a Repubblica questa mattina, che la redazione di Repubblica ha sintetizzato con questo titolo, quello di Kirk è un omicidio figlio dell'estremismo alimentato dalla destra. È un virgolettato delle parole di Scott Turow in questa conversazione. La destra, dice Scott Turow, non finisce mai di stupirmi, la destra nel mio paese, perché hanno il feticismo per le armi da fuoco, hanno bloccato tutte le restrizioni possibili contro la loro vendita, hanno sempre apostrofato con i peggiori e più odiosi termini tutti quelli che la pensano diversamente da loro. Ora invece, quando i nodi di tutte le loro azioni e atteggiamenti vengono al pettine, come nell'omicidio di Charlie Kirk, pensano di incolpare i loro oppositori politici della morte dell'influencer di destra. Eccoci. La citazione è breve perché il tempo comunque è volato via, mi ero sottolineato altre frasi, ma il senso è proprio questo. Turov chiede di puntare lo sguardo in quell'estremismo alimentato dalla destra che è forse all'origine di questo omicidio eccellente negli Stati Uniti. Sono le 11:26 minuti, chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. La linea tra poco va a dire a Rubini per Calt. Io vi ricordo che su radiopopolare.it potete abbonarvi alla radio, cosa fondamentale, garanzia della sua indipendenza. Lo potete fare a partire dal sito della radio, cercate le pagine che vi dicono, vi spiegano come potervi abbonare. Io vi ringrazio, ci risentiamo domani alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.